Si sente? Allora, premesso che sono un po' scomodo in questo pulpito e in questa sala che mi sembra che metta un po' troppo distanza tra chi parla e chi ascolta, quindi cercherò di recuperare in qualche modo questa sensazione di incertezza. Intanto chiariamo che cosa succede oggi, perché siamo qui e lo chiariamo perché è importante che ci riallineiamo sulle vostre aspettative e su quello che invece succederà oggi. Come diceva il Presidente, oggi è la seduta iniziale, lo trovate, non so, si legge, spero di sì, in questa slide, la seduta iniziale della conferenza municipale. Noi abbiamo pensato già appena insediati che era opportuno fare una conferenza urbanistica cittadina. Il Comune di Roma ha una gloriosa tradizione su questo aspetto. Si ricordano ancora quelle del sindaco Petroselli, le conferenze urbanistiche cittadine che hanno segnato alcuni temi importanti che sono rimasti poi nella storia, anche nelle vicende urbanistiche romane. Quelle conferenze urbanistiche erano preparate da un lavorio molto importante fatto dal partito. Allora c'erano le sezioni di partito. Si costruivano in quelle sedi le scelte e il dibattito in qualche modo veniva alimentato in quei contesti. Siamo oggi in un'altra epoca completamente diversa e a me era sembrato che fare una conferenza urbanistica cittadina un po' a freddo, chiamando, diciamo, degli esponenti importanti anche della cultura urbanistica, della cultura della sociologia, dell'economia urbana, a venirci a raccontare quali potevano essere i temi, gli argomenti su Roma è sicuramente un contributo importante, ma un po' freddo. Allora abbiamo immaginato che una parte importante del percorso di costruzione di questa conferenza urbanistica dovesse invece passare nei territori. Abbiamo intrapreso questo viaggio nei 15 municipi, siamo, mi pare, con questo a 12, quindi stiamo quasi finendo. E che cosa vi proponiamo? Vi proponiamo oggi di appazientare perché dovete sentire un po' di mie chiacchiere. Però già oggi voi potete lasciare il vostro nominativo, ovviamente le diverse associazioni, sappiamo che in questi anni c'è stato un proliferare di associazioni, di comitati, chiediamo che uno o due rappresentanti per ogni associazione, ovviamente anche singoli cittadini, lasciano il loro nome e cognome al presidente, al municipio. Lo potete fare anche nella settimana ancora che viene, nelle settimane che vengono, in modo tale che noi componiamo quello che abbiamo chiamato l'assemblea dei partecipanti, che lavorerà in 4-5 diversi appuntamenti. Poi di questo vi dirà meglio il tecnico, diciamo, di risorse per Roma che vi assiste in questo lavoro. Quindi oggi è un primo appuntamento a cui ne seguiranno 3-4, sono dei tavoli tematici in cui potete partecipare a darci delle indicazioni per costruire quella che abbiamo chiamato la carta dei valori municipali. Ci torneremo alla fine su che cos'è la carta dei valori municipali. In ogni caso sarà l'esito di un percorso che io non uso la parola partecipazione, che è una parola troppo impegnativa, non è una progettazione partecipata, è semplicemente un esercizio di democrazia, una parola antica ma secondo me molto utile, in cui l'amministrazione comunale tende a ravvicinare, diciamo, ad avvicinarsi e ravvicinarsi ai propri cittadini. Quindi ci sarà una seduta conclusiva di questi 4-5 incontri che produrranno questa carta dei valori che chiediamo poi al municipio di trasferirci attraverso un documento, un atto che può essere di giunta, può essere quello che il municipio deciderà. Questi 15 documenti, uno per ogni municipio, costituiranno per noi la base di partenza e noi pensiamo di finire questa fase tra settembre e ottobre, novembre e dicembre cercheremo di fare una sintesi di tutto questo lavoro e sarà il documento di base della conferenza urbanistica cittadina che pensiamo di fare nei primi del prossimo anno, nei primi del 2015. Quindi oggi quello che vi aspetta essenzialmente è questo, lo vedete in questa slide, l'inizio di un cammino. Questo è importante perché ovviamente ci sono tante questioni, tante problematiche, molti comitati. Molte delle persone che sono qui le ho già incontrate, ci siamo incontrati, sappiamo benissimo quali sono tutte le questioni sul tappeto, spinose, spinosissime. Ecco, diciamo, oggi non è il momento in cui ognuna di queste questioni la dibattiamo e ne troviamo una soluzione. Quello che vogliamo mettere in moto è un percorso, un cammino per arrivare a definire questo documento. Quello che vi succederà oggi appunto è questo, vi toccherà sentire un po' di mie informazioni, poi ci sarà un breve intervento di Risorse per Roma che vi spiegherà come saranno attivati concretamente questi tavoli. Ovviamente partiremo ormai dopo la pausa estiva a settembre, e poi ci sarà lo spazio per le vostre, domande. Le cose che vi posso, su cui vi intratterrò sono essenzialmente tre, queste tre cose che vedete scritte qui. Vi darò un breve profilo, alcune informazioni di carattere generale sulla città. Perché questo è importante? Perché per poter lavorare insieme, poter diciamo darsi dei reciproci contributi, come noi pensiamo che debba essere, cioè raccogliere una progettualità che sta sul territorio e che in questi anni diciamo è molto diffusa e molto cresciuta, come dico io, c'è più conoscenza sui territori molto spesso che non negli uffici. È importante però scambiarsi un po' di informazioni, quindi proverò a dare qualche numero, poi una brevissima informazione invece sul profilo diciamo del municipio e alcuni lineamenti che noi abbiamo assunto in questo primo anno di lavoro in attuazione del programma urbanistico di mandato. Alcune intanto informazioni di carattere generale sul percorso che stiamo facendo e su dove siamo. È bene ricordare che il piano regolatore generale è stato approvato, quello che noi abbiamo in attuazione, quello che ci dà le regole, è stato approvato nel 2008, quindi era il febbraio del 2008, sono passate 6 anni, però questo documento che è stato definitivamente approvato nel 2008 era stato adottato precedentemente nell'ottobre del 2003, quindi sono 11 anni dalla sua prima stesura. Gli atti propedeutici a questo piano in realtà sono ancora precedenti, sono il 97, il piano delle certezze, quindi diciamo l'impostazione complessiva poi delle scelte urbanistiche che sono state fatte, invece il 93 con la variante di salvaguardia è l'anno in cui è stato, come dire, avviato la nuova pianificazione che si è poi conclusa 15 anni dopo. Questo vuol dire che siamo a 11 anni sostanzialmente dal momento in cui il piano è stato approvato per la prima volta, e alla fine di questa consigliatura, quindi al 2018, siamo a 10 anni dall'approvazione del piano definitiva e a circa 15 dalla sua prima adozione. Questo vuol dire che questo percorso che noi stiamo cominciando a fare insieme guarda o traguarda a un'ipotesi che non è domani, che non può essere dopodomani, perché sono 6 anni dall'approvazione del piano, sono un tempo troppo breve per poter dire che il piano va cambiato immediatamente, ma sono anche un tempo mediamente lungo, diciamo, di attuazione. Siamo a metà del suo percorso, se diciamo, come spesso si dice, che un piano ha 10 anni, diciamo, di validità. Quindi quello che cominciamo oggi insieme a voi in questi 4 incontri e con la conferenza urbanistica cittadina in qualche modo è quello di traguardare i passi successivi per arrivare al 2018 ad avere un'ipotesi di come devono cambiare le regole urbanistiche di questa città. Non dimentichiamo che nel 2020 è anche il 150enario di Roma Capitale, quindi diciamo sarebbe anche da un punto di vista istituzionale un momento importante per mettere sul tavolo un nuovo assetto urbanistico della città. Ciò nonostante, siamo oggi in questo periodo in cui noi stiamo attuando il piano che è stato approvato nel 2008, e poi su questo ci torneremo. Alcuni numeri, diciamo, secondo me alcuni dati, alcune informazioni è bene che ce li scambiamo. Questi numeri sono i numeri essenziali. Io mi scuso, molti di voi sono anche dei tecnici, e quindi le informazioni che do sono veramente essenziali per non tediare più di tanto la platea, però abbiamo selezionato proprio i numeri, quelli più significativi. Vedete questo grafico, la prima riga si riferisce alla popolazione del comune di Roma. Nel 71 Roma aveva quasi 2.800.000 abitanti. Nel 2011, è l'ultimo censimento di cui disponiamo, il censimento Istat, nell'ottobre del 2011 sono poco più di 2.600.000, diciamo che abbiamo perso poco meno di 200.000 abitanti in 40 anni. In realtà, se vedete, se lo confrontate col 2001, tra il 2001 e il 2011 c'è un leggero incremento di popolazione, essenzialmente dovuto, come vedremo dopo, agli immigrati. La cosa che mi sembra più significativa da guardare rispetto a questa tabella, oltre alla prima riga, è anche la terza, dove leggete le famiglie. Quello è il numero delle famiglie che sono censite nel comune di Roma. Nel 71 erano 827.000 circa, 826.990, nel 2011 vedete che sono quasi 1.200.000. Richiamo la vostra attenzione su questi due dati perché giustamente molto spesso si dice che Roma perde popolazione, quindi diciamo non abbiamo bisogno di case. Invece, come vedete, il dato più significativo è la crescita enorme del numero delle famiglie, da 800 a 1.200.000, sono più 400.000 famiglie. E questo è un fenomeno abbastanza significativo, perché la domanda abitativa non è della popolazione in sé, ma è del numero delle famiglie. Il fenomeno è tutti noto, molti di voi lo vivono direttamente e personalmente, è che le famiglie si sono ridotte di numero, fino a un ossimoro che trovate nella penultima, nella quarta riga. Famiglie unipersonali è un ossimoro che usa l'Istat, una famiglia composta da una sola persona. Vedete, erano l'11% nel 71, siamo quasi al 40%, cioè su 100 famiglie, o se volete su 10 famiglie, 4 sono composte da una sola persona. E questo è un dato, diciamo, sociodemografico e anche particolarmente significativo. Ovviamente dico questo, metto in evidenza questi due elementi, popolazione che scende e famiglie che salgono, semplicemente per dire che abbiamo una domanda abitativa a cui dobbiamo rispondere. Questo non vuol dire che dobbiamo rispondere a una domanda abitativa semplicemente costruendo nuove case, però non possiamo neanche dirci che siccome la popolazione cala non c'è una domanda abitativa. Invece la domanda abitativa c'è, dobbiamo riuscire a rispondere a questa domanda abitativa, che non è una domanda abitativa di qualsiasi natura, però una esigenza di rispondere a questa frammentazione, a questa parcellizzazione familiare, noi ce l'abbiamo e ne dobbiamo tenere conto. Altro dato, il rapporto tra la famiglia e la proprietà della casa. Di quel 1.165.000 famiglie, 813.000, sono circa il 70%, abita una casa di proprietà. Anche in questo, che è un quartiere di edilizia economica e popolare, cominciano ad esserci, no, in alcuni casi, l'acquisizione della proprietà. La seconda riga invece vi dice quali sono le famiglie che sono in affitto, sono 240.000. Questi sono sempre dati del censimento del 2011. Bisogna sottolineare che tra quelle 813.000 famiglie che hanno una casa in proprietà, il 30% circa in realtà paga un mutuo, cioè la proprietà è della banca e la famiglia paga il mutuo. Se noi mettiamo insieme il 30% di quelli che pagano il mutuo e i 239.000, che sono circa il 20%, poco più, di famiglie che vivono in affitto, viene fuori il dato che a Roma ci dicono che il 70% è proprietario di casa, è vero, ma in realtà la verità è che c'è il 52-53% delle famiglie romane che dedica il 30, il 40, in alcuni casi il 50% del proprio reddito per pagare la casa, o l'affitto o il mutuo. Questo è un dato socio-economico poco evidenziato, perché anche quando l'economia di questa città, diciamo, cresce, è un'economia positiva, è una città che stenta a correre come le altre città, perché c'è una zavorra, tra virgolette, importante, soprattutto a carico delle famiglie del ceto medio, che devono comprimere il proprio spazio di consumo dovendo dedicare la maggior parte del proprio reddito all'abitazione. Qualche piccolo cenno ulteriore sulla popolazione. Questo grafico che vedete, quello su in alto, quello in giallo, che ha le barrette verso il basso, ci dice anno per anno, dal 2000 al 2012, la differenza tra i nati vivi e i morti. Il fatto che la barretta sta verso il basso, la brutta notizia è che i morti sono più di quelli che nascono. Quindi, diciamo, la differenza tra quelli che nascono e quelli che muoiono è a favore di quelli che muoiono, e quindi la popolazione diminuisce proprio per questa differenza. Il grafico sotto, invece, è la differenza tra quelli che vengono a risiedere a Roma da altri comuni e quelli che si cancellano, che da Roma vanno a vivere in altri comuni. Come vedete, il dato è positivo, le barrette sono verso l'alto e sono in crescita, tra l'altro. Questo dato è positivo, vuol dire che noi abbiamo un numero di iscritti, di persone che vengono a vivere a Roma, maggiore di quelli che escono. Questo è il dato del perché, nonostante che la popolazione, diciamo, cali, non cala così tanto come dovrebbe, perché appunto viene la differenza, diciamo, del saldo naturale viene in parte corretta da quello che si chiama il saldo migratorio. Le conseguenze di questi quattro numeri che vi ho dato, li riepiloghiamo qui, sono la crescita del numero delle famiglie, quindi una domanda abitativa, il boom delle famiglie unipersonali. Vedete, una famiglia composta da una sola persona, cioè che non è necessariamente un anziano, molto spesso è un anziano, però molto spesso è anche un giovane, uno che è venuto da un'altra città, che si è trasferito, ha preso la residenza a Roma e lavora a Roma. Una persona che vive da sola usa la città in un modo completamente diverso. È disposta a vivere in una zona magari più infrastrutturata, più strutturata, perché la sua socializzazione ce l'ha nello spazio pubblico, scende da casa e vive lo spazio pubblico. Quindi è una domanda di spazio pubblico crescente per questo tipo di famiglia, per questo tipo di domanda, mentre noi siamo in un momento in cui lo spazio pubblico difficilmente lo riusciamo, a costruire. C'è un invecchiamento della popolazione e la crescita del numero di persone e famiglie provenienti dall'estero. Ad esempio, il primo dato delle persone che vengono e si iscrivono a Roma sono i rumeni, per esempio, ma anche dal nostro stesso paese. Se andiamo a vedere chi sono quelli che vengono e si iscrivono all'anagrafe di Roma, la maggior parte sono del sud Italia, in particolare c'è una buona legame, diciamo, di soggetti che vengono da Napoli. In generale, quello che possiamo dire è che c'è un processo, come dire, di meridionalizzazione della città di Roma, che viene ulteriormente un po' aggravato dal fatto che se noi andiamo a vedere quelli che si cancellano da Roma e vanno a vivere negli altri paesi, scopriamo che molti di questi vanno in Inghilterra, vanno in Francia, vanno in paesi, diciamo, un po' più, tra virgolette, dove ci sono più occasioni di lavoro. Quindi sta avvenendo uno strano fenomeno, ma anche un preoccupante fenomeno. Da un lato acquisiamo, diciamo, persone, cittadini che hanno un livello medio basso, diciamo, di formazione, e i nostri cittadini, diciamo, più formati li mandiamo nei paesi del Nord Europa. A proposito del rapporto tra l'indice, diciamo, di anzianità, di vecchiaia, il dato medio del rapporto tra anziani e giovani e bambini nell'area del Comune di Roma è intorno al 3,5, 3 anziani e mezzo per ogni bambino. Questo municipio è leggermente al di sotto di questo dato, siamo minore, meno di 3, però come vedete nei colori più rossi e più marroncini, che sono ovviamente la parte centrale della città, questo dato è molto preoccupante. Noi abbiamo addirittura 5 anziani per ogni bambino e addirittura oltre. Sono, per esempio, nel secondo municipio abbiamo un dato ancora più significativo, se andiamo a vedere, diciamo, i singoli municipi. Questo è anche, ci dice anche come, parliamo di Roma molto spesso, però già questa immagine, questa differenza di colori che vedete, ci dice che c'è una profonda differenziazione a livello territoriale. Io faccio sempre un po' questo esempio, che adesso da 2 anni, mi pare più o meno 2 anni e mezzo, è arrivata la metropolitana, il prolungamento della B1 nel quartiere Trieste, a Piazza Annibaliano, a Viale Libia. Bene, quello è un quartiere con una presenza di anziani addirittura di 7, 8 anziani, 6 anziani per ogni bambino. Cioè noi abbiamo portato, e abbiamo fatto bene, la metropolitana in un quartiere dove però la domanda di mobilità, di spostamento, non è della popolazione attiva, ma è di un altro tipo di popolazione. Mentre abbiamo buona parte della popolazione attiva che risiede nelle zone che lì sono verdine e giallo, invece dove la mobilità è quasi esclusivamente sul mezzo privato. Il grafico da questa parte invece sono la percentuale della popolazione straniera. Il nord, come vedete, i colori più scuri sono la maggiore presenza di percentuale di popolazione straniera sulla popolazione, diciamo, residente. Mediamente siamo intorno all'8% come dato della media comunale, e il municipio dove siamo è esattamente nella media. I colori più scuri che vedete, quel fucsia, viola in alto, significa che abbiamo anche il 20% di popolazione straniera nel municipio. Anche in questo credo che si vede molto bene come la geografia sociale dei municipi è profondamente diversa. Altri, come vedete, sono informazioni veramente essenziali, però che servono a costruirci un po' la cornice entro cui ragionare, in modo tale da scambiarci delle informazioni in maniera un po' più proficua. Questo grafico che vedete ci dice quant'è la riga su in alto, vi chiedo di vedere, 98, 2012 e PRG. Nel 98 la percentuale di abitanti fuori o all'esterno del GRAE era il 18%, nel 2012 il 26%, un quarto dei 2 milioni e 700 mila romani residenti abita fuori dal GRAE, e il PRG, l'attuazione del piano, ci porterà progressivamente diciamo alla soglia intorno o maggiore al 30%. Questo significa che nel centro storico, è la prima riga che trovate, Il centro storico avrà circa 107.000 abitanti residenti. Adesso questo è un dato che ovviamente è molto ridotto e sembra particolarmente significativo, bisogna però aggiungerci che nel centro storico ci sono gli addetti, ci sono i residenti, quindi in realtà chi usa il centro storico ha una popolazione, come si dice, come dicono quelli che parlano bene e meglio di me, i city user, cioè quelli che usano la città e non solo i residenti. Quello che a noi ci interessa è guardare la terza riga di questa tabella, attorno e fuori dal GRA ci sono circa 1.300.000 abitanti che siete un po' voi, un po' quelli che stanno a cavallo del raccordo dall'altra parte, cioè esattamente la zona in cui siamo. E questo è particolarmente significativo perché è inutile che ci raccontiamo cose diverse. La città è infrastrutturata nelle parti più centrali, dove c'è un forte uso della città, ma c'è una bassa residenzialità, mentre la città è meno infrastrutturata lì dove c'è un'alta residenzialità. E quindi tutte le difficoltà che voi trovate e che giustamente ci elencate sempre nei nostri incontri, la difficoltà di movimento, le strade, di mettere in conto di partire la mattina presto per recarsi al centro, sono, come dire, frutto di un cattivo funzionamento delle scelte che sono state fatte, diciamo un cattivo funzionamento delle scelte che noi abbiamo in parte ereditato. Diamo uno sguardo anche all'area metropolitana, perché se ne parla poco, se ne comincia a parlare, ma sempre molto poco. Secondo me noi da gennaio avremo un'istituzione che si chiama area metropolitana. Questo grafico che vedete il comune di Roma che è la popolazione che cresce tra il 2003 e il 2010 del 3%. Questo non è un dato in controtendenza rispetto a quello che vi dicevo prima. Tra il 2001 e il 2011, come avete visto, la popolazione cresceva. Quello che vi interessa, quello che mi interessa farvi vedere, è il confronto tra Roma e i comuni chiamiamolo così, dell'area metropolitana. Roma cresce del 3%, nello stesso periodo Fiumicino del 33%, Bracciano del 26%, Fiano Romano del 54%, Zagarolo del 27%, Pomezia del 34%. Abbiamo solo preso alcuni comuni, ma la maggior parte di questi comuni hanno crescite in questi 7 anni, 2003-2010, a due cifre. Perché questo fa il paio con quello che dicevo prima, c'è una domanda abitativa nell'area, nella città di Roma, e in questi anni molte delle persone che hanno avuto difficoltà a trovare una sistemazione, a trovare una risposta abitativa a Roma, sono andati abbondantemente fuori a trovare che cosa? Quel differenziale di costo, che è circa il 40%, tra quanto costa una casa nella periferia consolidata di Roma e quanto costa una casa, che ne so, allo Scalo di Monterotondo, a Capena o addirittura a Orte. Questo è il differenziale. Eppure in quegli stessi anni a Roma si costruivano circa 10.000 case ogni anno, 10.000 nuove case. Quindi abbiamo vissuto una sorta di euforia edilizia e nello stesso tempo abbiamo espulso, in questi 7 anni, tra il 2003 e il 2010, 163.000 abitanti, li abbiamo contati, sono quelli che erano iscritti all'anagrafe del Comune di Roma e che sono andati a vivere in questi comuni dell'intorno. Adesso 163.000 abitanti sono una città come Cagliari. In 7 anni noi abbiamo mandato fuori un numero di romani grande come una città come Cagliari. Ovviamente questo significa che i servizi di questi comuni sono sotto pressione, perché se Fiano Romano cresce del 54% di popolazione, non credo che i servizi si siano andati allo stesso ritmo, le scuole, le altre cose. E soprattutto, altra considerazione, che l'area romana ha una sua specificità molto precisa, quella dell'area metropolitana romana, perché questi fenomeni li possiamo guardare in molte aree metropolitane, Torino, Milano, Genova. Roma ha una sua specificità però, che è la grandezza del Comune di Roma, l'estensione territoriale del Comune di Roma. Quindi quando io dico che vado a vivere a Orte, Orte Roma, Orte Tiburtina, diciamo la stazione Tiburtina, sono 89 km. 89 km è come se io lavoro a Milano e abito ad Alessandria, quindi non è proprio l'area metropolitana di Milano, no? Cioè vuol dire che noi abbiamo diffuso su un territorio che ha un carattere regionale, se non addirittura interregionale, i nostri abitanti. Cioè l'area romana ormai è un territorio abitato, esteso per 50-60 km, dove vivono circa 4 milioni e 2, 4 milioni e 300 mila abitanti. Ci sono 1,5 milioni di addetti, è il secondo polo produttivo del paese. Questo è il territorio della città di Roma, che non coincide ovviamente con il comune di Roma. Questo però ce la dice, ci dà un segnale sul fatto che noi abbiamo una domanda abitativa inevasa nella città e che costringiamo giovani coppie, persone giovani a trovarsi una situazione altrove. Questi due grafici li dovete guardare solo con i colori, mi dispiace che sono piccoli. Guardiamo prima quello alla vostra sinistra. Questa è la città, diciamo, cellula per cellula, la città all'interno del raccordo anulare, quindi qui voi diciamo che non ci siete in qualche modo. Ah sì, ci siete appena esattamente, diciamo, a ridosso dell'euro. I colori chiari dicono semplicemente che c'è un basso uso del territorio, cioè è il rapporto tra la casa costruita e il terreno su cui è costruito l'edificio. Quando questo rapporto è basso, il colore è chiaro. Quando questo rapporto è alto, cioè l'edificio coincide sostanzialmente, occupa tutto il suolo, i colori sono quelli rossi. Ovviamente questa cosa succede spesso nel centro storico e vedete che sono tutti colori rossi. La cosa che è interessante è che in buona parte, diciamo, dello spazio dentro il raccordo anulare ci sono questi colori tenui, cioè abbiamo, diciamo, utilizzato il suolo con una bassa densità d'uso, come dicono quelli esperti. Questo grafico invece, dove i colori sono più evidenti, non è solo il rapporto tra la superficie della casa e il lotto, è la somma di tutti i piani che insistono su un lotto, quindi è la quantità di edificato in rapporto al sedime. Come vedete i colori sono più rossi, sono più, abbiamo costruito di più. È significativo il fatto che se uno guarda le direttrici del rosso, dei colori scuri, individua le consolari. Se cominciamo dall'alto c'è la Salaria, poi c'è la Tiburtina, la Prenestina, la Casilina, c'è la Cristoforo Colombo, c'è la Portuense e poi ci sono le direttrici, diciamo, sulla fascia ovest. Ma anche in questo caso è importante vedere i colori tenui. Questi due grafici ve li faccio vedere perché, come si vede in questa tabellina, città a bassa densità, che è quella che secondo le regole, le norme di legge, ha un rapporto di copertura inferiore al 12,5%, è circa il 30% dell'area all'interno del raccordo anulare. Questo ovviamente non è un'indicazione a dire adesso abbiamo trovato come risolvere il problema, diciamo, da luogo da cementificare, però dice una cosa significativa, e dice intanto che dentro questa città c'è una buona parte di città che è stata individuata tra l'altro dal piano regolatore generale. La stima è che sono circa 9.500 ettari, che si chiama città da ristrutturare, cioè sono tutti quei perimetri della città già costruita in cui qualcuno ha costruito tre piani, quello a fianco non aveva tanti soldi, ha costruito un piano solo, e quello a fianco, che poverino è stato ligio magari alle regole, non ha costruito nulla. Ecco, questo sono 9.500 ettari di suolo che per il momento sono stati individuati dal piano regolatore generale come città da ristrutturare, ma sono stati in qualche modo congelati in questi anni, non ci sono stati strumenti attuativi per mettere in moto la trasformazione di queste aree. Noi su questo invece ci contiamo molto, e ci contiamo perché è esattamente quello che vedete in questo grafico. Mentre noi abbiamo costruito abbondantemente fuori da raccordo e addirittura abbiamo mandato fuori in alcuni casi i nostri residenti, ci siamo dimenticati che dentro la città già urbanizzata, dove ci sono le fogne, spesso magari bisogna potenziarle, qualche strada magari che finisce a cul-de-sac che non si torna indietro, però c'è, insomma, non sono proprio luoghi che dobbiamo urbanizzare completamente come abbiamo fatto fuori da raccordo, no? In cui gli oneri che pagava il convenzionato per andare a lottizzare un'area agricola non bastavano neanche per urbanizzare quell'area. Se invece noi torniamo nella città costruita, se invece noi lavoriamo nella città costruita, gli oneri che ci vengono dati servono proprio a riqualificare quelle parti di città che sono già urbanizzate, insufficienti come urbanizzazione, ma noi avremmo le risorse. E questa è una domanda che spesso in queste riunioni mi è avvenuta, dicendo: assessore, questa storia l'abbiamo già sentita, che se noi costruiamo miglioriamo l'esistente. È vero che l'avete già sentita, è verissimo, però il problema è che questo modello veniva detto per cementificare le zone nell'agro romano, non per rimettere in moto la città costruita. Noi abbiamo proprio negli ultimi mesi approvato due delibere che sbloccano le procedure per la trasformazione di questi pezzi di città. Le ricadute qui le abbiamo in qualche modo già dette. Purtroppo questa cosa ha un suo tempo contingentato e non voglio togliere tempo alle informazioni, quindi se ritenete, come dire, che è ridondante, fatemi un segno, alzate la mano, io mi taccio e cerchiamo di accelerare, però alcune informazioni penso che resta, secondo me, utile dircele. Questi grafici che vedete, guardiamo il primo a sinistra, la linea blu che vedete che va verso il basso è il numero delle case comprate e vendute a Roma tra il 2004 e ogni anno tra il 2004 e il 2012. La notizia non è dell'ultima ora, tutti noi sappiamo che sono diminuite il numero delle case che si comprano e si vendono. Ovviamente le famiglie non hanno più possibilità di accedere al mutuo, la crisi ha tagliato la possibilità che le famiglie comprino case, e quindi il numero delle case è diminuito, il numero delle case comprate e vendute si è praticamente dimezzato, se non di più. Significativo per tutti noi, per me come per voi, immagino che sia invece la linea rossa, che è il costo, il prezzo a metro quadro delle case. Allora, la cosa significativa è come queste due linee si comportano in maniera assolutamente indifferente. Mentre il numero delle case che si compra e si vende è sceso, uno si aspettava che in tempi di crisi scendessero anche il valore delle case. In realtà sono scesi un pochino, ma non così tanto da consentire, come si diceva durante il boom economico, il boom dell'immobiliare 2003-2004, non vi preoccupate che appena arriva la crisi i prezzi crollano. La brutta notizia è che i prezzi non sono crollati e facciamo più difficoltà ad accedere a un mutuo, quindi la notizia è che siamo peggio di prima, ma di questo credo che tutti noi ce ne siamo accorti, c'è bisogno che lo dico io. È significativa anche l'altro grafico, solo la linea rossa dovete guardare. La linea rossa è la linea che interessa a chi negli anni ha comprato casa e ha pensato di fare un investimento affittandola. La redditività di quella casa, messa in affitto ovviamente con contratto regolare, è andata declinando. Perché? Perché sono aumentati negli ultimi anni il prelievo fiscale che lo Stato fa sulla proprietà. Quindi anche chi aveva investito e metteva una casa in affitto, oggi ha difficoltà a trarre un reddito da questo. E quindi o va in nero o aumenta l'affitto, aumenta il canone di affitto. Quindi, per chi cerca casa, le brutte notizie sono due: che è difficile comprare casa, i prezzi non sono calati, e che se cerchi una casa in affitto, devi essere, diciamo, particolarmente, fortunato. Ecco, questo quadro noi l'abbiamo, ce lo mettiamo in comune perché è anche un po' il ragionamento che sta alla base delle scelte che abbiamo fatto nel programma di mandato di Marino, cioè nel programma elettorale e anche nel programma di mandato che abbiamo presentato in assemblea consiliare e che è stato votato dalla maggioranza. Cosa pensiamo a fronte di questo quadro? Che tipo di scelte urbanistiche possiamo fare? Fermo restando quello che ho detto prima, che noi dobbiamo mandare avanti e attuare il piano regolatore generale, perché, come dico sempre, il piano regolatore è la carta costituzionale del territorio. Una volta che l'abbiamo approvata in tempi così recenti, dobbiamo attuarla, e mentre l'attuiamo possiamo anche decidere di come cambiarla, ed è esattamente quello che in qualche modo vi propongo. Però è possibile fare delle scelte per riorientare quello che stiamo facendo. E abbiamo individuato tre grandi famiglie di cose che noi vogliamo, su cui vogliamo agire. Facendo un po' il ragionamento del buon padre di famiglia, le tre grandi famiglie hanno a che fare tutte con aree già in parte urbanizzate, alcune sono di proprietà pubblica. Questa carta che vedete è uscita qualche giorno fa, una notizia di stampa, che noi abbiamo concluso questo lavoro, è la carta della città pubblica, cioè noi ci siamo messi, nel mese di settembre, a lavorare con gli uffici per cercare di avere una carta di tutto quello che nella città appartiene a un soggetto pubblico, non solo del Comune di Roma. Tutti questi colori che vedete sono terreni che a qualche titolo hanno una proprietà pubblica, può essere il comune, la ASL, il demanio, può essere la difesa, può essere la città del Vaticano, cioè la diocesi, una qualche diciamo, matrice pubblica di proprietà di tutte queste aree. Come vedete, anche nel vostro municipio ce ne sono parecchi. Ovviamente l'ATER, per esempio, è uno dei soggetti principali in questo quartiere dove siamo adesso, quindi in qualche modo è una proprietà pubblica, con tutti i buchi che questa cosa poi si sta creando nel passaggio, diciamo, di proprietà. Perché abbiamo fatto questo? Perché la prima cosa che noi possiamo fare è proprio quello di rimettere in campo delle risorse che l'amministrazione comunale o i soggetti pubblici hanno per poter trasformare la città. È una cosa che sicuramente noi possiamo mettere in campo, visto che non abbiamo soldi, sono proprio le aree, le risorse pubbliche da mettere in campo per utilizzarle meglio. All'interno di questi beni c'è il patrimonio cosiddetto delle aree militari. Questa carta che vedete sono 111 siti, complessivamente le aree militari a Roma. Io faccio sempre questo giochino, ormai mi diverto a farlo, lo faccio anche qua, dove vedete la freccetta, si vede la freccia? Ecco, quelle sono le tre caserme di Viale delle Milizie, che solitamente nella narrazione che tutti noi abbiamo avuto di questa vicenda sono indicate come il massimo. Vedete quante caserme che ci sono a Roma? Ecco, nella carta neanche si vedono, perché in realtà le aree militari sono molto, ma molto, ma molto, ma molto di più di quelle tre caserme. Ovviamente noi non pensiamo e non stiamo facendo, non ci crediamo che queste cose vengano dismesse domani, però stiamo lavorando insieme alla difesa a un protocollo che individua almeno quelle 4-5 aree che possono essere oggetto di trasformazione. Qui bisogna sfatare una leggenda metropolitana, il famoso protocollo Alemanno e la Russa, le 15 caserme militari, le 15 caserme. Mai protocollo mai completato, non c'è nessuna caserma che è stata trasferita al comune. Il comune non è proprietario di nessuna caserma. In questi, l'ultima caserma che il comune ha avuto trasferito è la caserma Sani e Pepi di Piazza Vittorio a metà degli anni 80, dopodiché non c'è stato nessun trasferimento di caserme. L'ultima che abbiamo trattato e che abbiamo approvato in giunta con una delibera di acquisizione di parte delle aree, perché le aree sono sempre del demanio, è la caserma Guido Reni che sta a Via Flaminia, appunto a testimonianza del fatto che noi da lì, questo delle aree pubbliche può essere un luogo e un tema importante proprio da mettere in campo. È come se noi dicessimo che abbiamo tanti beni accumulati in questi 60 anni. I militari sono un po' di più, però la cosa importante è proprio questo. Tra il 1958 e oggi, buona parte di quella città di cui stiamo parlando è stata costruita in questi 60 anni. È l'imprinting più forte di quello che è stata Roma Capitale. Roma Capitale non è solo che esistono i ministeri, è anche il trasferimento attraverso la pubblica amministrazione che ha costruito pezzi importanti di città. L'Istituto Nazionale delle Case degli Impiegati Statali, Comunali, pezzi di quartiere si sono costruiti con il ruolo di Roma Capitale. Noi abbiamo ereditato tutto questo patrimonio, cioè questo pezzo di città costruito, è come se oggi dicessimo dobbiamo rimetterlo in circolo per farlo lavorare meglio, non abbiamo risorse, non abbiamo soldi, ma abbiamo un patrimonio che può essere riutilizzato e rigenerato meglio. Terzo è quello della città pubblica, i 4.800 ettari di quartieri di edilizia economica e popolare, qui siamo forse in quello più citato malamente negli ultimi, da quando è stato costruito, il Laurentino 38 come il Bronx, si leggeva fino a qualche anno fa, invece uno dei quartieri potenzialmente più innovativi, diciamo, di questa esperienza. Perché si citano sempre Laurentino 38, Corviale, Tor Bella Monaca e Spinaceto, quattro. In realtà sono 114 quartieri, è la più grande operazione di costruzione di città pubblica condotta in Italia. Sono tre volte il piano di edilizia economica e popolare della città di Milano e grande, ospita una popolazione complessivamente, tutti questi 114 quartieri, grande come l'Umbria, sono circa 600.000 persone. È come se tutta l'Umbria fosse stata alloggiata in pezzi di città pubblica costruiti in appena 20 anni, tra il 1969 e il 1989, una cosa che fa, come dire, ci fa diventare rossi dalla vergogna se pensiamo ai nostri ultimi 20 anni. Poi ci sono tutti i disastri che volete, leggiamo tutti i disastri che sono i quartieri peggiori, come dico, io non sono convinto di questo, sono convinto che sono il luogo principale dove invece proprio ripensare il concetto della città pubblica, e quello del Laurentino 38 probabilmente è uno degli esempi più significativi. Su Guido Reni vado veloce, nel senso che vi ho già detto prima. Terzo aspetto è quello che abbiamo chiamato la riqualificazione diffusa. Fino adesso abbiamo parlato degli assi pubblici, la città pubblica come potrebbe essere rimessa in moto, ma c'è anche la città privata, quella che abbiamo detto che è sottoutilizzata, i famosi PRINT, le aree dei programmi integrati. Noi ci teniamo molto a queste aree, così come ai toponimi. Sono le aree su cui noi, gli ex nuclei. È sbagliato chiamarli toponimi. Nuclei ex abusivi da recuperare, questa è la dicitura giusta, e nella dicitura c'è tutto quello che noi stiamo facendo, ex abusivi e da recuperare, insieme ai PRINT, sono pezzi di città già costruiti, malamente costruiti, dove noi possiamo, dobbiamo tornare per ricostruire meglio quello che è stato fatto in questi ultimi 60 anni.